Buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo espresso la nostra gratitudine, il nostro ringraziamento al Signore per quello che Lui ha fatto. Abbiamo cantato dei canti e uno di questi canti era Luce del mondo. Noi sappiamo dalla parola di Dio che il Signore è luce del mondo. Ma nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 5, vi invito a aprire le vostre Bibbie, il vostro telefonino, la vostra Bibbia online, quello che avete. Capitolo 5 del Vangelo di Matteo, versetto 14-16, troviamo scritto: così. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere, ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Vorremmo riflettere questa mattina su questi tre versetti, su quanto è importante comprendere che come cristiani siamo chiamati a riflettere la luce di Cristo nel mondo. E voglio partire da una storia di un professore di cultura greca che ha fatto un seminario e alla fine di questo seminario chiede ai suoi alunni, allievi, se ci sono delle domande, dopo aver sentito tutto quello che lui ha detto, e chiedendo se ci fossero delle domande, non aveva coraggio di fare una domanda. E ha richiesto un'altra volta, e uno di questi partecipanti gli chiese: qual è il senso della vita? Il professore prese il suo portafoglio, tirò fuori un pezzo di specchio sferico e disse: quando ero bambino, durante la guerra, eravamo molto poveri, abbiamo vissuto in un villaggio remoto. Un giorno sulla strada ho trovato dei pezzi di specchio rotto da un soldato tedesco che aveva passato con la moto di là. Ho cercato i pezzi per metterli insieme, ma non è stato possibile. Così ho conservato solo il pezzo più grande. Questo è diventato un gioco per me. Infatti ero affascinato di poter riflettere la luce del sole nei buchi profondi, nei crepacci, insomma, per arrivare alla luce nei luoghi più inaccessibili che trovavo. Ho conservato questo piccolo specchio e diventando grande ho capito che quello che era un gioco è anche una metafora per quello che potrei fare con la mia vita. Ho compreso che io non sono la luce o la fonte di luce, ma sono un pezzo di specchio. Posso riflettere nei luoghi bui di questo mondo, come nel cuore delle persone, affinché questi possano essere cambiati. E così come me, pure altri possono fare la stessa cosa. Questo è il senso della vita. Per questo professore il senso della vita era di poter toccare, con quello che lui riusciva, i cuori delle persone, il buio del cuore dell'uomo, per cambiare. Vivere nel buio non è possibile. E noi lo sappiamo. Noi cristiani siamo chiamati a riflettere la luce non di qualunque altro, ma di Cristo. Il versetto che abbiamo letto prima, all'inizio, voi siete la luce del mondo, dice la parola. Voi siete la luce del mondo. La luce, come il sale, è molto, ma molto importante. E noi sappiamo che spesso non lo prendiamo per scontato, ma non era così. Allora, al tempo di Davide sappiamo che salmista dice: la tua parola è una luce al mio piede. Lo sapete che cosa vuol dire? Ci stava una luce che veniva messa lì, non una lanterna come abbiamo oggi, con una fiammella, e quando camminava illuminava la strada. Non ci stavano tutte queste luci che abbiamo noi nella città, che alle 6 di pomeriggio già scattano alla prima nuvola. La luce è molto importante e non riusciamo manco a immaginare vivere senza la luce. Di tutte le cose create, la luce è la più importante. Infatti è stata la prima cosa che Dio creò. Genesi capitolo 1, dal versetto 3 a 4. Dio creò la luce, in seguito alla luce della luce, la parola, creò altre cose. L'affermazione che troviamo in Matteo capitolo 5, verso 14, è una delle più straordinarie fatte da Gesù sui credenti, specialmente se consideriamo che Gesù si rivolge ai suoi discepoli. A voi. Voi che siete i miei discepoli. Gesù li stava rivolgendo questa esortazione e si sta rivolgendo alla gente semplice, alla gente che per il mondo non significa granché. Si riferisce a tutti i credenti, che è molto importante e molto glorioso far parte del suo popolo, della sua Chiesa, riflettere la luce di Cristo. Questa affermazione è anche per te, se hai Cristo nel tuo cuore. E sei un vero cristiano, un vero discepolo, questa affermazione è anche per te. Vediamo nella descrizione che il credente è chiamato a essere responsabile. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Risplenda è un imperativo, quindi è un comandamento. Tu e io dobbiamo far vedere la luce in questo mondo. Siamo chiamati a fare luce in questo mondo. Uno che è veramente un cristiano deve essere luce del mondo, perché è partecipe alla luce di Cristo. Non siamo noi la fonte, non siamo noi che creiamo questa luce, ma siamo partecipi alla luce di Dio. Leggiamo in Colossesi capitolo 1, dal verso 9 al verso 14, troviamo scritto così: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi dalla profonda conoscenza della volontà di Dio e con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia. Abbiamo sentito questa mattina l'esortazione del Signore attraverso Tonino, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Paolo ci dice molto chiaro questo. E Dio nella sua grazia ci ha messo in grado, ci ha qualificati, ci ha fatti idonei in Cristo, di partecipare, di aver parte a questo. il vero credente non fa parte del regno delle tenebre di Satana, perché Dio lo ha liberato. Dio lo ha liberato dal dominio, da questo dominio, e l'ha trasportato nel regno del suo amato figlio. Liberati e trasportati. Paolo in Efesini capitolo 5, dal verso 6 a 9, dice che il credente non deve essere compagno degli uomini ribelli, perché in passato erano tenebre, ma ora il credente è luce. Ora il credente è luce nel Signore. Perciò si deve comportare come figlio di luce, cioè come coloro che appartengono alla luce e vivono in conformità della luce. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Dove sta scritto? In 1 Giovanni capitolo 1, verso 5. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Quindi il significato è che un vero credente si comporta con bontà, con giustizia e verità, perché non è più nelle tenebre, ma nella luce del Signore. Noi non siamo più sotto il dominio di Satana, nell'ignoranza spirituale, con un comportamento morale e spirituale peccaminoso, ma ora siamo in un altro regno, con un nuovo comportamento, in virtù della posizione che abbiamo in Cristo. Noi oggi siamo nel Signore, nella Sua luce. Essere nel Signore implica che, essendo nella luce del Signore, questa luce deve risplendere. Significa che la Sua luce ci deve condizionare, ci influenza, perché siamo uniti al Signore. Essendo nella luce, siamo diventati luce e trasmettitori di luce, come il specchio che aveva il professore. Lui non faceva altro che faceva riflettere la luce del sole nei posti più bui. Per questo è ridicolo cercare di nascondere la luce, anzi è impossibile. Se sei nel Signore, non puoi nascondere la Sua luce. E noi siamo chiamati a riflettere la Sua luce. Paolo ai Corinzi, nel seconda epistola ai Corinzi, nel capitolo 4, dal versetto 5 a 6, ci ha lasciato scritto così: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, poiché il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre. Poiché il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Dio in Gesù vive dentro i veri cristiani. Una casa prende lo stile di chi abita. Paolo dice che predica Gesù e serve i fratelli per l'amore di Gesù, e perché in Lui, in Gesù, splende la luce e la conoscenza di Dio. Ecco perché dobbiamo manifestare la nostra fede e splendere la luce di Dio, perché noi conosciamo questa luce. Se Gesù vive in noi, allora questa luce sicuramente si vedrà intorno a noi. Voi siete la luce del mondo. Dove è il luogo? Dove è il luogo dove dobbiamo fare luce? Il versetto è molto chiaro: voi siete la luce del mondo. Chiaro che se siamo la luce del mondo, vuol dire che il mondo è nell'oscurità. Nella Bibbia i peccatori sono spesso descritti come nelle tenebre. Abbiamo diversi esempi in Luca capitolo 1 versetto 79. Quando una persona viene salvata, passa dalle tenebre alla luce. il mondo lo sappiamo che è tenebroso a causa del peccato. Invece il mondo si vanta che è illuminato. Parla dei grandi progressi scientifici, medici, agricoli, biologici. Il mondo con il suo progresso materiale pensa che abbia rimosso le tenebre, ma in realtà è sotto, è solo aumentato in un certo senso. L'oscurità del mondo non è mai stata più evidente di quanto lo sia oggi. Il mondo ha bisogno della luce del Signore, della luce dei credenti, della luce che il Signore vuole riflettere attraverso la tua vita. Il mondo, vediamo nella parola di Dio, che è un luogo anche spinoso. Quando Dio chiamò il profeta Ezechiele a profetizzare al popolo giudaico e a nazioni che si sono ribellate a Dio, Dio disse a Ezechiele, egli mi disse, figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivolti contro di me fino a questo giorno. A questi figli della faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro, così parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle. Essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio dell'uomo, non aver paura di loro né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine. Abiti tra i scorpioni. Non avere paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, perché poiché sono una famiglia di ribelli. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltano o non ti ascoltano, poiché sono ribelli. Tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico. Non essere ribelle come questa famiglia dei ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Siete mai stati in mezzo a un campo di ortiche e spine? Non è piacevole, non è una cosa bella. Non possiamo aspettarci che parlando del Signore, testimoniando del Signore al mondo, questi ci accolgano a braccia aperte, perché noi siamo credenti. No, non succederà questo. Il mondo non ci accoglierà a braccia aperte. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, verso 18 a 21, troviamo scritto, se il mondo vi odia, è Gesù che parla, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi dalla parola che vi ho detta, il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutte queste cose vi lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Il mondo è ostile verso i credenti, e siamo coscienti di questo. Perché il mondo è stato ostile verso il Signore Gesù. Il Signore Gesù non è stato ricevuto come un re. Il mondo odia la luce, odia Gesù perché ama, il mondo ama le tenebre. Il peccato non vuole che le opere siano scoperte e per questo non vuole accettare, non vuole venire alla luce. Il giudizio è questo, sempre Giovanni dice nel capitolo 3, da verso 19 e 20. Il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Quando i credenti risplendono davanti agli uomini la luce, non ci dobbiamo aspettare che il mondo ci accolga bene. E per questo sappiamo che in diversi paesi, in diversi posti, i credenti sono perseguitati. In diversi posti i credenti muoiono, sono uccisi per via della parola di Dio, per via della loro testimonianza. Come dobbiamo essere luce? La nostra testimonianza. Gesù fa due esempi per descrivere che il credente è chiamato a fare la luce. E in questi versetti che abbiamo letto all'inizio, vediamo che la luce deve essere identificabile, visibile, distinguibile. Questo si è spiegato molto bene quando fa l'esempio di una città su una colina. Una città posta sopra una colina, sopra un monte, non può rimanere nascosta. Una città su una colina è molto visibile. Quando andiamo a Isola, delle volte vediamo un esempio molto pratico, e c'è una città che lo vediamo tutte le volte in cima a quella collina, non sappiamo come si chiama, ma comunque sei sempre là. È molto visibile anche in andata e che ritorno. E così la città su una collina è visibile, è molto, e che sono fatti in un posto dove non si possono nascondere. E nell'antichità erano edificate sulle colline affinché possono essere visibili. Erano fatti anche con delle rocce calcaree bianche affinché possano riflettere la luce. E la sera bastavano quelle luci basse che loro ci avevano e tu trovavi la città anche se era lontana, perché il bianco rifletteva quella poca luce intorno. In questo modo i veri cristiani devono essere visibili, devono essere distinguibili, non si devono mischiare, non possono essere mischiati con le cose delle tenebre. Il credente deve vivere la vita cristiana in modo chiaro, senza ambiguità, non ci sono dei dubbi e non devono essere nessuna cosa che oscura la luce del Signore. E anche quando testimoniamo agli altri, non dobbiamo mai lasciare dubbi, dobbiamo dire la verità così com'è, così come l'abbiamo ricevuta. La nostra fede, la nostra testimonianza deve essere fatta con chiarezza. Non esiste una cosa come un credente invisibile. I credenti sono visibili. Il cristianesimo è qualcosa che si vede da lontano. Non ci può essere un cristiano segreto. Quelli che sono intorno a noi si devono rendere conto. E si renderanno conto se noi siamo veramente una luce per Cristo. Il nostro stile di vita dovrebbe mostrare che siamo veri cristiani dovunque ci troviamo. E la luce di Cristo si deve vedere anche se siamo in chiesa, anche se siamo al lavoro, in qualsiasi posto ci troviamo. E questa luce, nel versetto 15 troviamo scritto, e non si accende una lampada per metterla sotto recipiente, anzi si mette sul candeliere ed essa fa luce per tutti quelli che sono in casa. La casa era illuminata da una lampada creata un vaso d'argilla con questo stoppino con olio messo dentro. Quel poco luce che faceva questa luce abbastava per vedere all'interno di quella casa. La lampada non si mette sotto un recipiente. Lo scopo era illuminare la casa. Lo scopo del credente, ancora oggi, è di riflettere, di far vedere questa luce che viene da Cristo. La luce non è pensata per essere occultata. È assurdo e ridicolo nascondere la propria luce, perché la vita cristiana non può essere nascosta. La vita cristiana, la vita che noi viviamo con il Signore, è alla luce di tutti, lo devono vedere tutti. Così nel Salmo 119, versetto 105, troviamo scritto che la parola del Signore è una lampada al piede, una luce sul sentiero, quindi ci indica la strada da percorrere. Come luce del mondo dobbiamo illuminare in modo chiaro la strada della salvezza, la strada della verità, della conoscenza di Dio agli altri che sono intorno a noi. Il discepolo di Gesù non si chiude in se stesso, ma fa vedere, esterna la sua fede, la sua relazione personale con il Signore. Così anche a noi il Signore ci chiama a essere una luce, non soltanto un giorno alla settimana quando vediamo in chiesa, ma siamo chiamati a brillare a luce di Dio lì dove il Signore ci ha chiamati, al lavoro, nei luoghi più oscuri. Dio ci ha chiamati a brillare dove siamo, nel posto in cui ci troviamo. Abbiamo questo compito di riflettere la luce di Cristo. Così la luce non deve essere impedita, ma noi sappiamo anche che alcuni credenti non hanno coraggio di far vedere questa luce, o alcuni credenti si nascondono, che indietro a questo nascondersi possono essere impedimenti della popolarità, di non essere approvato da quelli che sono intorno. Posso essere impedimento della posizione, di un posto di lavoro, che se dicono di essere credenti perdono il posto di lavoro. E tanti credenti hanno lasciato un posto di lavoro compromettente perché volevano essere fedeli al Signore Gesù. E gloria a Dio. E possono essere anche la persecuzione. Oggi in Italia non abbiamo questo problema della persecuzione, ma in tanti paesi in questo mondo i credenti sono perseguitati. 35-40 anni fa, anche in Romania, venivano messi in prigione. Per quale motivo? Perché erano credenti, perché avevano una cosa diversa di quello che dicevano loro. In Italia non abbiamo questa persecuzione, ma sicuramente la paura di essere presi in giro. Forse ci possa impedire di far vedere questa luce che Cristo vuole. Gesù dice che se ci vergogniamo di Lui e delle Sue parole in mezzo a questa generazione, Lui si vergognerà di noi al Suo ritorno. Marco capitolo 8, verso 38. Se noi ci vergogniamo di Lui, Lui si vergognerà di noi. Diamo noi onore al nostro Signore con la nostra vita. che il credente sia la luce del mondo non significa solamente avere un grande privilegio o dignità, ma indica, ci fa vedere anche una grande responsabilità, essere una testimonianza per Cristo. Come la luce ben visibile, così la chiamata del cristiano non è una chiamata ad avere una vita appartata o isolata dalla società, ma una chiamata a manifestare la gioia della comunione con Dio e la sua salvezza in mezzo al mondo. Non dovremmo essere una testimonianza tra di noi, ma una testimonianza in mezzo al mondo. Nella Chiesa, durante il culto, possiamo essere riforniti da quello che il Signore ci dà. Ma la nostra missione è fuori da queste mura. Noi come discepoli, se diciamo di essere discepoli di Gesù, non dobbiamo nasconderci, non dobbiamo essere, ma dobbiamo essere presenti e ben visibili in questo mondo per indicare la via della salvezza, per aiutare a trovare la via della conoscenza di Dio in Cristo. Il compito del cristiano, il compito mio, il compito tuo, è quello di rendere il Signore visibile, di rendere il Signore comprensibile, di rendere il Signore desiderabile. Non nasconderci. Non ci porterà nulla di buono nasconderci a nostra fede, a nostra testimonianza. Ogni credente è un testimone, che lo voglia o no, ed è chiamato a testimoniare Gesù. Purtroppo troppi sono i cristiani che vivono la loro vita cristiana dentro di loro stessi, nella loro mente. Il Signore questa mattina ci vuole che noi riflettiamo su questo. Che tipo di cristiano sei? Come vivi il tuo cristianesimo, solo nella tua mente o attivamente? Siamo chiamati a riflettere la luce di Cristo nel mondo. Come rispondiamo a questa chiamata che il Signore ci ha fatto e ci sta facendo ancora oggi? Vogliamo pregare. Signore, tu nella tua parola sei molto chiaro e ci esorti a non vergognarci di quello che tu, Signore, ci hai portato, di non vergognarci di appartenerti, di essere nella gioia, di esprimere la gioia di appartenere a te, Signore, di essere una testimonianza lì dove tu ci hai messi, dove tu ci hai chiamato. Aiutaci a comprendere, a riflettere, Signore, e di prendere le giuste decisioni, di fare dei passi di fede con te. Se fino adesso non l'abbiamo fatto, che da adesso in poi possiamo veramente essere una luce per te in questo mondo. Così vogliamo pregarti che tu ci puoi aiutare, Signore, a riflettere e anche di prendere delle decisioni giuste, Signore, nel nostro cammino con te, di onorare il tuo nome, di essere una luce per te in questo mondo. Vogliamo lodare e ringraziare per la tua parola nel nome di Gesù. Amen.